Buonasera a tutti. Iniziamo la Commissione 1, convocata congiuntamente alla Commissione 2, che sarà a seguire terminata questa Commissione 1. Per oggi, giovedì 16 marzo 2023, sono circa le 18.35. Procedo con l'appello. Girotti Virotti Cristina presente. Amicucci Modesto. Piacquadio Ugo.
Presente.
Marrone Giovanni.
Presente.
Salvioni Alessandro. Era qua, dopo verrà. Ballotta Matteo. Mi comunicate l'assenza? Ah, che... No. Io Roncarati che sostituisce Saltini, è corretto? Ballotta in ritardo, vedremo dopo. Saltini è sostituito da Roncarati.
Sì, presente.
Poi abbiamo Sant'Unione Silvia.
Presente.
Montanari Diego mi ha comunicato la sua assenza. Fabri Pierfrancesco. Assente. Benissimo, quindi possiamo avviare la discussione della Commissione 1. Che vede come, anzi chiedo scusa, sono presenti il neo assessore al bilancio Pastore, è presente il dirigente Lodesani, sono presenti altri assessori e sono presenti altri commissari, Sita, Sardone e Cuoghi e Temellini. Bene, procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, che prevede la ratifica deliberazione di giunta comunale in data 7.02.2023 numero 13 avente ad oggetto variazione in via d'urgenza bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'articolo 175,4 del TUEL. Chiedo all'assessore se vuole fare un'introduzione. Benissimo, allora la parola al dirigente Lodesani che ci illustra la proposta di delibera. Grazie.
Buonasera a tutti, stiamo registrando, vero? Buonasera a tutti, allora vi è stato inoltrato il materiale direi ieri l'altro e il primo punto all'ordine del giorno è relativo ad una ratifica di una variazione d'urgenza che è stata deliberata in giunta il 7 febbraio 2023. Anche la delibera successiva comunque avrà ad oggetto PNRR. Queste due delibere che andiamo a vedere oggi sono due delibere relative a progetti PNRR, che per loro tipologia sono progetti che hanno delle tempistiche che è assolutamente necessario rispettare, sono tempistiche molto strette, molto stringenti e quindi necessitano di variazioni di bilancio d'urgenza perché poi devono essere adottati gli atti a stretto giro. A seguito per esempio di questa delibera di giunta che è stata deliberata il 7 febbraio, la gara legata alla gara d'appalto per i lavori del nido Scarabocchio la determina è stata adottata il 21 di febbraio. Allora, se vi ricordate, siamo già andati in consiglio a novembre per la linea di finanziamento del PNRR collegata al nido Scarabocchio. Anche in quel momento, in quel periodo, c'era stata una variazione di urgenza di bilancio perché l'assegnazione era stata data il 28 di ottobre al Comune di Castelfranco Emilia. Tra l'altro, per questa tipologia di linea di finanziamento ci sono state anche delle problematiche legate alla tempistica del Ministero, nel senso che l'adesione era, e la domanda era stata effettuata ed inoltrata entro i termini che inizialmente erano stati fissati a febbraio 2022, Poi c'era stata un'apertura del bando, perché per i bandi di PNRR è necessario mantenere comunque la quota del 40% di destinazione degli interventi al sud. Non c'erano state abbastanza domande presentate dai comuni del sud, i termini erano stati riaperti prima a maggio, poi praticamente tra agosto e settembre erano state fatte delle domande da parte del Ministero di Integrazione, dopodiché l'assegnazione è stata fatta il 28 di ottobre. E già in quel momento c'era stato un po', diciamo, di scompiglio, perché di fatto è stata, diciamo, tardata di 6 mesi l'attribuzione del finanziamento. Nel frattempo però non erano stati posticipate le date previste per la pubblicazione e l'aggiudicazione dei lavori. E tant'è vero che, tra l'altro, inizialmente l'aggiudicazione era fissata per il 31 marzo, consapevoli il Ministero stesso di questo disagio che c'era stato, con il mille proroghe del 29/12/2022 il termine per l'aggiudicazione dei lavori è stato differito al 31 maggio. Okay? Quindi noi comunque ci eravamo mossi per arrivare al 31 marzo. Fortunatamente nel frattempo c'è stata anche la proroga per quanto riguarda il termine di aggiudicazione dei lavori. Nel frattempo che cosa è intervenuto? Nel frattempo è intervenuto la legge di bilancio, ha finanziato nuovamente il fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Allora, sappiamo bene che dall'anno scorso abbiamo un grosso problema che si chiama utenze e che si chiama adeguamento prezzi, ok? E siamo arrivati al punto in cui è stato derogato fondamentalmente il codice dei contratti, che diceva che nel momento in cui c'era l'aggiudicazione di un lavoro, di un appalto, di una fornitura a determinati prezzi, quelli dovevano rimanere fino al termine del contratto. A fronte, diciamo, dell'inflazione, dell'incremento prezzi, soprattutto su determinate tipologie di materiali, e di fatto si è creato un meccanismo per cui le regioni semestralmente definiscono i prezzi e i contratti vengono adeguati in base ai prezzi che vengono stabiliti dalla regione, che logicamente sono più alti. Quindi sono state finanziate inizialmente solo nel 2022 e poi la legge di bilancio ne ha rifinanziati anche per il 2023, dei fondi collegati appunto a finanziare queste maggiori spese che ci si trova a sostenere, e non è detto che si abbia il finanziamento. Per i fondi del PNRR erano stati previsti già nel 2022, quindi reiterati su 2023, degli adeguamenti automatici. In questo caso, per questa tipologia di linea di finanziamento, c'è un incremento automatico del 10% rispetto all'importo inizialmente assegnato. L'importo inizialmente assegnato era di 3.300.000, quindi il 10% è di 330.000 euro. E per ottenere, diciamo, i 330.000 euro, l'ente ha dovuto entro il 31 di gennaio andare sulla piattaforma Regis, che è quella sulla quale gira tutto il PNRR, andare a confermare il fatto che si sarebbe andati a gara, andare al 30 giugno obbligatoriamente, tra l'altro, perché altrimenti si perde il finanziamento, e andare a dire sì, in base alla progettualità che ho messo in campo avrò una necessità per l'incremento prezzi. C'è stata assegnata, posto che di fatto ho detto una frase impropria, nel senso che ad oggi siamo ancora in attesa del decreto che doveva uscire a metà febbraio, ma siamo ancora lì in attesa, però dal Ministero abbiamo avuto rassicurazioni dicendo che nel momento in cui il Comune ha validato la richiesta, la può considerare attribuita. Continuiamo a, diciamo, è da un anno e mezzo che le procedure PNRR hanno una linea diversa rispetto a quelle che sono le procedure ordinarie del bilancio, perché fino a un anno e mezzo fa sarebbe stato impensabile andare a fare una variazione d'urgenza di bilancio senza avere il decreto di assegnazione. Okay? le norme PNRR proprio perché c'è una tempistica da rispettare, che non è dettata tra l'altro dal nostro ordinamento, ma è dettata dalla UE, e fa sì che si possano anticipare i tempi. Quindi tutta questa spiegazione per dire che a febbraio siamo andati ad incrementare il bilancio in entrata e in spesa di 330.000 euro, quindi 330.000 euro come contributo da parte del Ministero per il PNRR e un incremento di pari importo per la parte investimenti. E quindi, come diciamo, le regole della contabilità prevedono, a fronte di una variazione d'urgenza in giunta, essendo che è competenza la variazione di questo tipo di consiglio, si chiede al consiglio entro 60 giorni successivi di andare a ratificare la delibera adottata in via d'urgenza, per la quale a suo tempo è stato anche già acquisito il parere dei revisori. Se avete delle domande.
Ringraziamo il dirigente Lodesani. Prego i commissari, chi ha delle domande da porre alla Commissione. Prego. Allora mi inserisco io e vorrei un chiarimento sul nello scarabocchio e sulla data di ultimazione dei lavori.
Allora, data di ultimazione dei lavori è 2026. La questione è che quindi bisogna finire i lavori entro il 31/12/2026, ma ci sono anche delle tempistiche intermedie. Una di queste tempistiche è l'aggiudicazione dei lavori. L'aggiudicazione dei lavori deve essere obbligatoriamente effettuata entro il 31 maggio 2023.
Quindi è stato slittato, perché mi ricordo che era questo fondo era il 2024. Quindi ci sono state delle proroghe per questi...
No. Tutto PNRR scade nel 2026. Tutto.
Mi ricordo Marino che aveva, lo chiedo anche ad altri commissari, forse ricordo male io, che ci aveva detto che era il 2024, infatti entro e ci affannavamo tutti a capire nelle commissioni prossime, appunto quella fatta di ottobre, per capire dove sarebbero stati collocati i bambini e questa cosa qui. E quindi 2026 per lo scarabocchio?
Il termine. 2026.
I bambini vanno collocati sicuramente prima.
Bene, niente, quindi 31/12/2026 anche per questo. È un chiarimento che chiedevo, io ricordavo quella data era diversa per questa scuola, per questo PNRR. Benissimo, chiedo scusa, grazie per il chiarimento. Ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, chiedo alla Commissione se è intenzione dei vari gruppi consigliari andare direttamente al voto o in discussione in Consiglio Comunale. Prego, commissari.
Per il Partito Democratico si può andare direttamente al voto.
Per la Lega direttamente al voto.
Lista civica Frassone Castelfranco al voto.
Mi unisco per Liberi di Scegliere al voto.
Anche, Presidente, anche per il Movimento 5 Stelle direttamente al voto, grazie.
Ecco, scusatemi, sono andata a ricercare il bando. Sono andata a ricercare il bando e quello che diceva, tra l'altro c'era anche una discrasia tra il bando, cioè un disastro, che diceva l'aggiudicazione lavori 20 marzo 2023. perché poi dopo invece il decreto diceva 31 marzo, che è quello che è stato posticipato al 31 maggio, avvio lavori 30 giugno 2023, che immagino che anche questi saranno slittati di due mesi, perché è di due mesi slittata l'aggiudicazione dei lavori, conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, certificato del collaudo 30 giugno 2026. Questo è il bando PNRR legato allo scarabocchio.
Allora le chiedo scusa un attimo perché io senza fare specchiette nessuno, cioè, me lo può ripetere? Che me lo annoto? Ce lo manda? Grazie allora. Procediamo con il punto numero 2. Punto numero 2 prevede la variazione del bilancio di previsione 2023-2025. Pongo la domanda all'assessore, neo assessore al bilancio Pastore, se vuole fare qui una sua introduzione. Niente, cede direttamente la parola al dirigente Lodesani. Prego, grazie.
Okay. Allora, in questa delibera, invece, sulla quale vi anticipo, ci eravamo interrogati sulla necessità di anticipare di nuovo in giunta, poi abbiamo visto che con le tempistiche ci saremmo stati, nel senso che poi il 24 di marzo faremo la variazione in giunta del PEG successiva a questa delibera e i servizi a ruota inizieranno a fare le determine di affidamento per la progettazione. Quindi anche su questo, diciamo, su questo finanziamento ci eravamo interrogati se anticipare i tempi, ma visto che c'era fissato il Consiglio il 23, siamo riusciti, insomma, abbiamo fatto i conti e abbiamo definito che ci saremmo stati con i tempi. Allora, anche qui abbiamo avuto un'assegnazione per di fatto uno scorrimento di una graduatoria per il finanziamento della scuola per i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione architettonica, funzionale e impiantistica delle scuole di infanzia Walt Disney. In questo caso si parla di un progetto da 900.000 euro e cofinanziato con fondi PNRR per 630.000 euro. E questo finanziamento, questo progetto, era stato presentato a suo tempo all'interno dei bandi che la Regione effettuava all'interno del piano regionale 2020 per la programmazione 2018-2020. Quindi si tratta di un progetto che a suo tempo era stato candidato, si parlava di elenchi provinciali, quindi noi eravamo all'interno dell'elenco della provincia di Modena e di fatto questo non è tra l'altro la prima linea di finanziamento alla quale, diciamo, il PNRR si innesta per andare a finanziare, diciamo, o graduatorie che non erano state scorse del tutto, oppure addirittura abbiamo anche avuto per un paio di finanziamenti graduatorie che erano finanziati da fondi statali che sono stati sostituiti da fondi PNRR. E su questa seconda casistica non vi nascondo che non ci sono pochi problemi, perché abbiamo avuto due finanziamenti che erano nati come finanziamenti statali con tutte delle regole a sé stanti. Nel momento in cui intervengono le regole del PNRR bisogna fare certificazioni ora per allora su principi che non erano previsti nel bando statale. E in questo caso quindi abbiamo uno scorrimento di graduatoria e quindi abbiamo avuto la comunicazione della delibera di giunta regionale 208 del 13-2, con la quale praticamente è stata trasmessa al Ministero per il finanziamento PNRR e di una serie di interventi di edilizia scolastica all'interno del quale abbiamo anche appunto il nostro progetto delle Walt Disney. E Quindi andiamo a fare una variazione di bilancio dove andiamo a stanziare 900.000 euro in spesa investimenti sulla, sulla parte legata alla, all'edilizia scolastica e andiamo a iscrivere in entrata il contributo PNRR per 630.000 euro e la parte di cofinanziamento di 270.000 euro del comune è stata recuperata attraverso applicazione di avanzo vincolato presunto. Allora, noi ci troviamo in questi primi quattro mesi dell'anno, cioè prima dell'approvazione del consuntivo, in una situazione per cui non abbiamo ancora definito l'avanzo, perché l'avanzo lo andremo a definire col consuntivo, quindi solo con l'approvazione del rendiconto noi avremo con certezza la quantificazione dell'avanzo suddiviso nelle sue componenti, quindi avanzo accantonato, vincolato, destinato agli investimenti e libero. Nella fase, diciamo, tra gennaio e aprile, quindi nella fase prima della, dell'approvazione del rendiconto, gli unici due tipologie di avanzo che possono essere applicate al bilancio è l'avanzo vincolato presunto o l'avanzo accantonato presunto. In questo caso, avendo avuto maggiori incassi di oneri di urbanizzazione nel 2022, e quindi abbiamo, diciamo, avanzo, si è creato avanzo vincolato, e, è presunto, ma di fatto gli incassi sono stati registrati e quindi andiamo di fatto ad applicare una quota di questi maggiori incassi che sono intervenuti a andare a dicembre 2022 alle, come forma di cofinanziamento per il progetto.
Grazie, prego, se ci sono domande.
Posso, Presidente?
Prego, Pia Quadio.
Grazie. Alla dirigente, il finanziamento relativamente all'istituto Walt Disney, sì. 900.000 euro, di cui da PNRR 630.000, sì. Più 200.000 da parte del Comune per investimenti in edilizia scolastica, ho capito bene?
270, sì.
Ah, 270, ecco.
Sì, per differenza,
non
sì,
mi, trovavo...
mi sono sbagliata, sì, no, 270 la differenza.
E i 270 diceva che sono principalmente ricavati dagli oneri, da maggiori oneri di urbanizzazione, ho capito
maggiori
bene?
Maggiori oneri di urbanizzazione incassati a fine anno, per loro natura sono vincolati, perché possono essere utilizzati solo per manutenzioni correnti o straordinarie, quindi per o per progettazioni, quindi per loro natura sono vincolati.
Oneri di urbanizzazione ha detto maggiori, cioè sono maggiori rispetto al preventivato?
Sì,
maggiori...
abbiamo avuto maggiori incassi rispetto a quello che avevamo previsto.
Quale cifre? Cioè quanto era previsto e quanto è stato il...
Allora, aspetti, vado a prendere
punto 2
investimenti. Dunque, avevamo previsto incassi per 855.000 euro
previsti,
sì, e ne abbiamo incassati 1,3.
Ci sono altre domande? Allora ne pongo, vorrei chiedere io di capire meglio una cosa. Il progetto della Walt Disney di quant'era? Il progetto residuale della Walt Disney che erano stati presentati?
900.000.
Era 900.000,
sì.
Quello per la sismica...
Mila,
poi sì. Erano stati presentati diversi progetti per l'edilizia scolastica che non erano stati ammessi, perché sappiamo che da PNRR sì. Era stato ammesso solo quello che abbiamo trattato prima. Allora, io chiedevo di capire meglio questo. 900.000, quindi prego. 900.000, quindi è il progetto che qui vediamo indicato, che era stato già presentato,
sì, che è stato ricandidato.
Quindi adeguamento statico, sì, e sismico.
Esatto, adeguamento sismico e riqualificazione architettonica funzionale e impiantistica.
Benissimo. Viene finanziato, non ho ben capito, chiedo scusa,
sì, sì,
è un, da 630.000 di PNRR,
esatto,
che non c'entrano niente con il tipo di finanziamento che era stato chiesto per questo tipo di lavoro. Vorrei solo, sì, la domanda era, sì, semplice. Questo PNRR che tipo di progetto doveva coprire? Se era del comune, cioè la domanda è, non è che prendiamo 630.000 euro, no, e no, li passiamo.
No, no, no. Allora, il progetto era stato candidato a suo tempo e su linee di finanziamento regionali c'era questa graduatoria provinciale. Poi su input proprio anche della provincia e della regione a febbraio era stato ricandidato, sì, il progetto. Era stato ricandidato, deve esserci tutto qua. Si è proceduto, allora il 31 è qua, giunta comunale, numero 31 del 22/2/2022, è stato candidato il progetto alla linea di finanziamento PNRR M4C1. Quindi, cioè, non è che stiamo sostituendo un... cioè, non ho capito la domanda.
Mi fa vedere...
Ah beh, ce l'ha all'inizio. La delibera di giunta... Alla fine c'era questa graduatoria fatta a suo tempo, poi quando si è iniziata a parlare di linee di finanziamento scolastiche, sì, è stato anche appunto a livello provinciale ritenuto opportuno, sì, proprio perché sotto,
ricandidare,
esatto, ricandidare, ed è stato ricandidato con la delibera del 22/2/2022.
Okay. Ma non come fondo PNR.
Sì, è stato ricandidato.
Quindi è cambiato la domanda di fondo.
Sì, ma...
Non è più quella che avevamo prima.
No, perché su quello i fondi della regione non erano arrivati.
Eravamo rimasti secco di tutto.
Però sono solo 630.000, quindi vuol dire che se il progetto era di 900.000...
Già all'inizio prevedeva un cofinanziamento. Già all'inizio, tant'è vero che nel piano esigenziale delle DUP c'era scritto Walt Disney cofinanziamento, era già nato come cofinanziamento.
Quindi candidando questo progetto cofinanziato dal Ministero è arrivato l'ok,
sì,
per 630.000.
Esatto.
Ma... se io non riesco a capire, se l'abbiamo ricandidato al PNR, sì, sono io che non capisco, chiedo scusa, perché non è stato candidato per gli interi 900.000 al PNR?
Perché è stata presa la graduatoria così com'era della provincia, che prevedeva, se c'è, perché di fatto la graduatoria della provincia che prevedeva il finanziamento da parte della regione, è il finanziamento della regione che è stato sostituito dal PNRR, non siamo noi che a un certo punto siamo andati a dire dateci più soldi.
Quindi,
magari,
il PNR
si è sostituito ai fondi regionali, che non c'erano qua sopra.
E perché non ci sono rientrati gli interi 900.000?
Perché i fondi regionali già prevedevano un finanziamento di 630. Tipico della nostra regione è che in tutte le forme di finanziamento prevedevano il cofinanziamento.
Per la regione?
Ma qui stiamo parlando...
Ma in cui va al Ministero ed è PNR,
Allora, a parte che sono meccanismi che noi non governiamo, partiamo da questo presupposto. Si sta parlando di un finanziamento regionale di 6,30 che è stato sostituito dal PNRR, quindi il PNRR sostituisce 630. Ma queste sono forme di finanziamento tra regione e Stato sulle quali, cioè, noi ne possiamo anche parlare qua per cercare di capire i meccanismi, ma non governiamo mica.
No, noi non governiamo mica, però se si rientra interamente in un PNRR non cofinanziamo, perché non è più un finanziamento regionale, ma è un PNRR che non ha bisogno di cofinanziamento. Il mio dubbio veniva solo da quello.
Ma
lei dice così, com'è stato impostato e proceduto e proseguito, sì, non è stato possibile.
No, perché erano fondi regionali che sono stati sostituiti dai fondi PNRR, i fondi regionali erano per 630.000.
Io chiedevo anche il cronoprogramma di questi lavori.
Arriverà.
Arriverà. Se è stato approvato, allora, c'è un PNRR, quindi allora, quali sono i termini?
Allora, c'è il bando che adesso sulla parte del bando PNRR abbiamo delle tempistiche, abbiamo visto anche quella di prima banalmente, no?
Certo.
E che poteva finire il collaudo entro il 30 giugno 2026, mentre invece noi ci siamo detti che lo scarabocchio in base finirà molto probabilmente prima. E il cronoprogramma delle opere viene definito col progetto esecutivo. Noi qui siamo in approvazione studio di fattibilità tecnico-economica. Quando verrà fatto il progetto esecutivo, allora ci sarà il cronoprogramma che rispetterà sicuramente le tempistiche previste dal bando per poter ottenere anche l'erogazione del finanziamento, non solo l'attribuzione, ma la successiva erogazione.
Sì, è tutto chiaro, come anche chiaro che il PNRR ha le sue scadenze, quindi magari queste sono già note. Se si possono avere anche queste, noi sappiamo in che termini ci si metterà mano, in cui si è obbligati per forza di cose per avere i fondi. Molto chiaro anche questo, penso.
Infatti, ecco, se i bandi del PNRR scadono tutti nel 2026.
Allora,
tutto
se possiamo...
il mondo scade nel 2026.
La richiesta è semplice, se è possibile, penso che sia più dell'ufficio tecnico che non del bilancio, avere le tempistiche di questo tipo di finanziamento considerato il PNRR.
Il bando, dovremmo avere il bando.
Bene, dovrete avere il bando con l'inizio e fine lavori previste dal PNRR per questo tipo di aggiudicazione.
Certo. Sì, che non è quello, detto, lei ha chiesto il nostro cronoprogramma e la mia risposta è stata che il nostro cronoprogramma in questo momento non c'è.
Il cronoprogramma del PNRR
è un'altra
cosa. Sicuro.
Ecco, il cronoprogramma del PNRR c'è sicuramente, perché in tutti i bandi c'è un cronoprogramma.
Bene, così ci... Se ce lo fornite, era semplicemente, cioè,
il bando
e le tempistiche del PNRR
che sono comprese nel bando.
Ah, è tutto lì?
È
benissimo,
tutto,
allora vediamo tutto lì. Grazie, io per il momento ho terminato le domande. Ci sono altre domande? L'assessore vuol dire qualcosa per la scuola, visto che interviene nell'intervento successivo, immagino, visto che è oggetto, ed era anche per questo chiaramente che sto chiedendo quando intervenite. Quindi chiudiamo questo punto che è variazione di bilancio, prego ai commissari, ai gruppi consigliari, chiedo se chi intende andare direttamente al voto o in discussione.
Per il gruppo del Partito Democratico si può andare direttamente al voto.
Per quanto riguarda la Lega mi riservo degli approfondimenti e per il momento è discussione. Ah, le chiedo scusa, qui c'è anche la variazione del DUP, quindi vero poi che ci fornirete? La variazione del DUP
triennale è già legato alla delibera e varia il DUP nella parte del piano triennale delle
sì,
opere.
Sì, ci avete la paginetta variata.
Era legato, sì, nella documentazione inviata era legato il piano triennale variato.
Chiedo scusa, il microfono era spento. Passiamo al terzo punto,
All'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione per la costituzione di una rete per la collaborazione in materia di accesso alle risorse e alle opportunità europee, rete europea provinciale Modena.eu. Se qualche assessore di riferimento vuole dare un'illustrazione, prego, ditemi. Prego.
Vuoi venire qua? Tanto io vado via. No, io vado, ho finito.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e tutte. E questo è uno schema di convenzione su una rete che in realtà esiste già e fa principalmente informazione e formazione. E quello che noi andiamo ad approvare ci consente di attivare uno scambio di buone pratiche con gli altri comuni e di attivare una cabina di regia dove si parlerà principalmente dei finanziamenti europei. Questo senza oneri per il comune di Castelfranco e quindi è una buona opportunità per il nostro ente. E l'altra cosa che vi volevo comunicare è che ieri con una martedì con una delibera di giunta abbiamo ricostituito l'Ufficio Europa e quindi questo si va a intersecare anche con il nostro nuovo Ufficio Europa che abbiamo costituito all'interno dell'ente e quindi c'è una risorsa del settore servizi al cittadino che si occuperà del nostro Ufficio Europa e fundraising. Sono stata sintetica.
Grazie Assessore. Ci sono altre spiegazioni che si vogliono dare sotto il profilo tecnico? Sì, ci sono domande. Io mi accodo, se qualcuno le ha chiaramente vado in coda. Oppure se la dirigente prima ci vuole dare un'illustrazione, chiedo scusa Marrone, io chiederei prima un'illustrazione. Grazie.
Vediamo se riesco a far funzionare questo microfono. Allora, come giustamente ha illustrato l'assessore di riferimento, avevamo come prassi aderito a questa rete che si è costituita da anni, quindi come comune già avevamo aderito da qualche anno. La collaborazione che la rete ha messo a disposizione degli enti che negli anni hanno costituito l'Ufficio Europa si è talmente consolidata che ha fatto sì che partisse da parte del comune di Modena e della provincia di Modena la volontà di andare a siglare una convenzione per andare in qualche modo a rafforzare e formalizzare queste prassi che negli anni si sono andate a consolidare. Che cosa dice questa convenzione? Di fatto questa convenzione punta in un momento che è strategico per gli enti perché è quello di massima opportunità per in qualche modo lo sviluppo delle politiche europee sia nell'ottica di una promozione della cultura europea ma anche quella di accesso e di coordinamento delle opportunità finanziarie che vengono avanti. E in questo momento così caldo e intenso a livello nazionale, visto che i comuni della provincia si sono tutti in qualche modo più o meno rivolti negli anni a questa rete che già di fatto esisteva, si è pensato di andare a convenzionarsi. Quindi la provincia di Modena si è fatta promotrice di questa proposta di convenzione che ha sottoposto agli enti, nel quale si cerca di andare a strutturare in maniera stabile e regolata da un atto formale quelle che sono delle collaborazioni che prima venivano messe a disposizione gratuitamente, che continuano a essere messe a disposizione gratuitamente, quindi non c'è un costo per l'ente, ma si va in qualche modo a creare un gruppo di coordinamento stabile che possa fungere in qualche modo da motore propulsivo da ambo le parti, nel senso che, come diceva appunto l'assessore Testoni, la cosa strategica è quella di andare a costituire una cabina di regia che è composta da amministratori degli enti, quindi dopo aver approvato questa convenzione il Comune di Castelfranco trasmetterà quello che è il suo referente, che potrà partecipare all'interno, quindi è un organo di indirizzo strategico e politico che in qualche modo può anche in qualche modo aiutare a governare alcune scelte di reperimento fondi quando hanno una dimensione che supera quella che è la dimensione comunale, quindi parliamo magari di progetti che possono avere una valenza provinciale, regionale, no? E oltre alla cabina di regia, un altro gruppo permanente è quello dei gruppi di lavoro tematici, nel senso che si è evidenziato che lo scambio fra operatori, il fatto di poter comunque lavorare su progetti che superano appunto la dimensione di scambiarsi le prassi, può essere molto importante per far crescere all'interno dei territori, consolidare esperienze e promuovere insomma le buone prassi. Gli impegni che vengono chiesti sono quindi semplicemente questi, cioè quelli di nominare i referenti e comunicarli, di promuovere la partecipazione agli incontri che la rete promuove e di in qualche modo promuovere all'interno poi coi propri canali quelle che sono le opportunità che vengono messe a disposizione, che possono essere sia iniziative che invece semplicemente comunicazioni e informazioni che devono essere diffusi. Quindi non ci sono altri impegni. A seguito di questa convenzione potranno essere promossi degli accordi attuativi per singole specifiche progettazioni e soprattutto diciamo qual è l'apporto importante che può dare al nostro ente il fatto di appartenere a questa rete. Intanto la formazione, perché come diceva l'assessore abbiamo appena costituito l'ufficio Europa individuando una risorsa che però una più risorse, nel senso che è all'interno di un gruppo di lavoro, quindi lavoreremo per processo e quindi a seconda di quelle che sono appunto le attività che verranno avanti, però le persone vanno formate, sono materie molto specifiche, non abbiamo il know-how nostro interno e quindi la formazione ce la farà la rete di Modena.eu. Oltre alla formazione e all'aggiornamento, perché oltre alla formazione iniziale è molto importante mantenere vivo l'aggiornamento, oltre a questo c'è anche tutta l'assistenza organizzativa per quanto riguarda anche la consulenza per come organizzare l'ufficio Europa, quindi nei prossimi giorni io e l'assessore incontreremo i responsabili di Modena.eu che dovranno venire presso i nostri uffici, darci consulenze su come organizzare ad esempio il sito piuttosto che eventuali sportelli, piuttosto che eventuali strumenti di supporto e poi soprattutto quelli che sono i progetti rivolti alle scuole, perché lì ci vuole del personale dedicato, quindi sarebbe oneroso che ogni comune si organizzasse, scusate ho detto dei vocaboli, ho usato male i congiuntivi, i condizionali, l'orario, e sarebbe assolutamente poco efficace e dispendioso se ogni ente si organizzasse al suo interno individuando delle professionalità dedicate al mondo della scuola, quindi tutti i progetti che porteremo nel mondo della scuola li prenderemo da dei professionisti che verranno da Modena.eu. Direi di aver detto più o meno tutto. Non so se ho dimenticato qualcosa, comunque sì, rimango eventualmente a disposizione per domande. Grazie. Marrone?
Sì, semplicemente una considerazione pratica, quindi io ho letto. Quindi noi oggi dobbiamo soltanto aderire a questa convenzione perché non la possiamo modificare, perché è così, quindi chi vuole aderisce alla rete passando da questa convenzione, dopodiché si attivano tutte le cose che lei ha detto. Quindi noi giovedì in Consiglio Comunale, la prossima settimana, dobbiamo decidere se andare o no, giusto? Grazie.
Grazie Presidente. Si è costituito l'ufficio Europa. Questo ufficio Europa è in capo al Comune di Castelfranco Emilia, Unione, Provincia, Castelfranco. Attualmente esistono già uffici Europa negli altri comuni all'interno della provincia, magari tranne Modena, parlo magari di Carpi piuttosto che Nonantola, anche all'interno dell'Unione? Oppure l'Unione si appoggia al Comune di Castelfranco Emilia per questo tipo di servizio, di questo ufficio in particolar modo?
provo a rispondere. Allora, nella provincia di Modena esistono diversi uffici Europa. Uno che abbiamo visitato di recente è stato quello del comune di Formigine, perché è molto ben strutturato e quindi ha dimensione Formigine simile alla nostra, e quindi siamo andati in visita a parlare con gli operatori. E ne esistono anche in altri comuni. Nella nostra unione non sono a conoscenza se esiste un ufficio Europa, questo comunque è un ufficio Europa in questo momento del comune di Castelfranco.
Ci sono altre domande?
Posso, Presidente?
Prego, Micucci. Bilancio 2023-25, questa? Va bene, adesso controllo. Io vedo la 94 del 15-12-2022, io vedo quella, poi non so se sto leggendo la riga sbagliata. È questa?
Sì.
E questo è un refuso? Cioè dovrebbe essere la delibera di approvazione del bilancio, comunque controllo.
Sì, perché io ho la 194 invece del 10-12-2019. Cosa abbiamo, stampe diverse?
Sono allora, quella lì è la proposta. Io stavo leggendo la prima pagina. Se mi dite, lei legge la seconda pagina?
Sì, richiamata la delibera di giunta 194 del 10-12-2019.
Allora, sì, qua c'è un errore, adesso questo lo correggo. Richiamata la delibera di giunta comunale, ma è quella che approva la macrostruttura, e quindi hanno tenuto la macrostruttura vecchia. Mentre invece quello che stava leggendo il consigliere nella prima pagina, vero? Nella prima pagina, il terzo capoverso? Controllo, ma dovrebbe essere corretto. Controllo. Credo che sia corretto, ma magari mi sbaglio. Credo che sia questa, ma è la delibera di approvazione del bilancio. Sono, diciamo, le robe che si mettono sempre all'inizio, che richiamano i documenti di programmazione dell'ente, però li verifico perché, insomma,
ci sono altre domande? Chiedo scusa, ci sono altre domande? Se prima ne avrei una io. Siamo nella 1. Quindi ho diritto prima io. Magari poi ci incontriamo. Allora, io volevo chiarimenti su la delibera di giunta e anche riferimenti della Costituzione dell'Ufficio Europa che ci ha citato l'assessore. Se mi dà riferimento sarà sicuramente scritto, ma così me lo prendo giù.
Allora, la delibera è la numero 37 del 14 marzo 2023.
Del 14 marzo 2023. Chiedevo, quindi vengono assegnate delle risorse umane?
No, assolutamente, non utilizziamo ulteriori risorse umane, ma con un atto di organizzazione interna utilizziamo le risorse esistenti.
Le risorse esistenti all'interno dello sportello del cittadino?
All'interno del settore servizio al cittadino, che non è lo sportello al cittadino, dove c'è anche un'unità operativa che si chiama Europa Fundraising da un po', sì. E quindi diciamo che abbiamo riorganizzato per processi il lavoro, cercando di ricavare tra le attività che fanno le persone e anche uno spazio per questo, per un avvio. Poi si vedrà in futuro quanto e come crescerà la mole di lavoro, però non ci si è dotati di risorse aggiuntive.
Quindi io le chiedevo questo con molta semplicità. Abbiamo trasferito la funzione scolastica che è all'interno di tutto il suo settore. Quindi avete trasferito del personale in Unione del Sorbara dal vostro ufficio?
Ancora no, però
ancora
sì.
No, lo farete.
qualcuno è rimasto e avrà questa funzione.
No, sgombro il campo da tutto ciò. Allora, all'interno del settore servizi al cittadino ci sono questi servizi. Ci sono il servizio cultura, promozione del territorio e turismo, il servizio associazionismo, sport e volontariato, il servizio CUC, centrale unica di committenza, e il servizio Europa e fundraising.
Sì.
Più, l'ho detto, i servizi educativi scolastici. Allora, i servizi educativi scolastici li abbiamo trasferiti, ma sono ancora lì, quindi con tutte le persone che esistono, ancora stanno lavorando presso il Comune di Castelfranco, perché il trasferimento avverrà dal 1 agosto. Il personale che, di cui vi ho detto, ha assegnato questi servizi, lavora con un'organizzazione matrice, che è una modalità di lavoro un po' innovativa, meno gerarchica, alla quale siamo meno abituati nelle pubbliche amministrazioni, ma che senz'altro in un settore come questo può cominciare a essere sperimentata. L'organizzazione che ci stiamo dando è all'interno della centrale unica di committenza, che è un servizio molto smart, molto efficace, cioè nel senso che lavora in maniera trasversale per tutto l'ente, non solo, abbiamo fatto 7 convenzioni, non so se ve le ricordate perché siamo passati in consiglio, e quindi lavoriamo anche per altri enti portando a casa delle risorse perché ci pagano per quello che facciamo. Lì all'interno di questo team di lavoro abbiamo ricavato degli spazi di alcune persone che non occupano le 36 ore del loro tempo, ma dei pezzettini di attività. Per ora abbiamo ricavato un'ora al giorno, poi vi dico perché cosa. Poi abbiamo preso dei pezzettini dall'ufficio cultura, una persona che sa bene l'inglese, una che è brava a progettare, e abbiamo provato a fare quella che si chiama organizzazione matrice, cioè si creano a seconda dei progetti che vengono avanti dei team di progetto con un capo progetto che nascono e muoiono in tempo per non avere delle strutture rigide. Questo è il modo che io conosco per lavorare in maniera, diciamo, per raggiungere degli obiettivi quando si vuole ottimizzare al massimo le risorse che si hanno, non potendosi, cercando anche di calibrarsi in maniera abbastanza snella. Quindi in particolare abbiamo affidato a una persona che non sa assolutamente niente di Europa e che farà la formazione. C'è una persona che ha fatto invece un corso di formazione sempre all'interno della centrale unica di committenza che sta supportando questa persona, più una persona dell'ufficio cultura che, dicevo, essendo madrelingua, adesso sta preparando un progetto che deve essere tradotto. I progetti vanno poi inseriti in inglese, quindi bisogna avere anche, avevamo la fortuna di avere questa persona e quindi fa il pezzo della traduzione. Poi ovviamente a seconda dei progetti su cui si lavora deve subentrare tutto l'ente, perché non è che l'ufficio Europa fa i progetti da solo, l'ufficio Europa si occupa di scouting e quindi di recuperare le informazioni di tutti i bandi che esistono, di mettere in circolo le informazioni, di fare magari una prima mappatura di quelle che possono essere primissimi studi di fattibilità, cioè verificare se ci sono le condizioni per, e poi tenere le rendicontazioni. Altre cose che può fare l'ufficio Europa, lavorando in rete appunto con Modena.eu, portare presso le scuole, presso le associazioni, presso altre organizzazioni del territorio, progettazioni anche di tipo innovativo che non facciamo noi, ma che andiamo in qualche modo a prendere. Più tutto il pezzo del aggiornamento della sezione informazione. Siamo agli inizi, cioè nel senso che questa è l'idea, è il punto di partenza, poi vedremo. Un'altra cosa che stiamo provando a fare in questi primissimi giorni, abbiamo avuto una call stamattina, siccome adesso siamo accreditati come sede per il Servizio Civile Universale, c'è fuori un bando progettuale sull'innovazione digitale. Abbiamo pensato di candidare un progetto presso l'Ufficio Europa per avere una risorsa che possa aprire uno sportello rivolto anche a persone, cioè che possono essere associazionismo piuttosto che imprenditori, piuttosto che vogliono partecipare a bandi europei ma non hanno la dimestichezza con. Non so se ci verrà finanziato questo progetto, però è una delle cose di cui parlavamo con gli assessori in questi giorni. Boh, questo è quanto. Certo.
Allora, chiedo scusa per riepilogo. Di questo ufficio Europa istituito se ne occupa una persona affidata che farà formazione
che è già in pianta organica al comune, che fa già 36 ore, quindi toglierà parte del lavoro che faceva per qualche ora al giorno, cioè è venuta a calare del lavoro interno, perché
no,
poi
scusi,
no, chiedo,
scusi, chiedelo.
Parliamo di tutte e tre le figure, poi anche per avere la mia chiarezza proprio. Poi un'altra persona, madrelingua inglese, ufficio cultura, e quindi non so quante ore al giorno farà per l'ufficio Europa o come lo articolerete, e un'altra persona ancora, tre. Poi avete candidato, mi stavo dicendo prima, un bando, quindi c'è l'intenzione di assumere una persona come servizio civile universale, quindi comunque da mettere all'interno del servizio Europa. Che l'altra domanda è, le faccio tutte così poi finiamo, io mi tolgo: quanti comuni hanno aderito alla rete provinciale Modena.eu e quali sono?
Lo chiediamo, poi ve lo diciamo.
E io vorrei solo aggiungere.
E l'altra, termino e ho finito tutto, mi chiedo scusa io, come mai non si è mai pensato di convenzionarsi con l'Ufficio Europa di Modena, che è efficiente, efficace, in tutto questo tempo, che è più che autonomo e lavora? Infatti non so se ad esempio il Comune di Modena è inserito in Modena.eu, e qui è una risposta che vorrò avere.
Sì, no, l'iniziativa,
grazie.
L'iniziativa di Modena.eu è partita dalla provincia, visto l'ufficio Europa di Modena, che a livello italiano è uno di quelli che si è costituito prima, e quindi è partito anche da quell'iniziativa lì. E Modena.eu si tratterà di uno scambio prettamente di buone prassi e una collaborazione tra enti. Questo vuol dire che chi fa già nel proprio territorio attività rivolte all'Europa e di promozione della cittadinanza, ma anche chi partecipa già a bandi europei, sarà obbligato a comunicarlo agli altri enti che partecipano, in modo di allargare le iniziative e di renderle non solo locali di un comune. Questo è Modena.eu. La provincia ha deciso di allargare di allargare le iniziative di Modena.eu dopo un sondaggio che ha fatto tra i vari comuni, che è allegato, che si vede nella convenzione, dove era stato proprio richiesto agli enti una mano per quanto riguardava il reperimento delle risorse che vengono dai fondi europei, e questo è Modena.eu. E come comune abbiamo avuto l'intenzione politica di creare al nostro interno un ufficio Europa, sia per ampliare la questione del fundraising, e quindi sia per abituare la nostra struttura a reperire altri tipi di risorse, ma sia anche perché abbiamo bisogno di creare una coscienza europea all'interno della nostra cittadinanza. E quindi il motivo per cui è su Castelfranco Emilia è perché proprio nel nostro territorio abbiamo proprio bisogno di avvicinare la cittadinanza all'Europa. Poi, per quanto riguarda le risorse, cioè, è partito da una dipendente dell'Ufficio Unico di Committenza, che sta già partecipando a un corso di formazione. È venuta fuori, è stata assunta recentemente una dipendente alla cultura, che si è rivelata madrelingua e quindi che può essere un aiuto all'Ufficio Europa, e questo è quanto, ed è quello che ha detto la dirigente prima. Sì.
Ecco, e queste persone quanto tempo dedicheranno in un giorno per l'Ufficio Europa? Com'è articolato?
Allora, ovviamente non è possibile stimare a priori, perché noi lavoriamo a seconda degli obiettivi che ci vengono assegnati da voi, okay? È chiaro che ci sono degli obiettivi prioritari e degli obiettivi non prioritari, quindi se si tratta di partecipare a un bando che è ritenuto dall'amministrazione particolarmente strategico, in quel momento le risorse saranno dedicate, se non ci sono scadenze più importanti e prioritarie, a quello. Allora, stiamo parlando del fatto che è stata fatta un'azione virtuosa, che è quella di cercare di portare a casa un risultato per fare ottenere dei finanziamenti maggiori all'amministrazione, senza andare ad assumere ulteriori risorse, perché anche le risorse che abbiamo sono risorse che erano già in dotazione organica, che, per le quali abbiamo ritagliato uno spazio che per ora io ho quantificato in un'ora, per ora. Dipende da quello che verrà avanti, perché magari fra 6 mesi salta fuori il progetto della nostra vita per la quale dobbiamo correre, perché magari ci fa ottenere chissà quale finanziamento, e se non ci sono scadenze più importanti diremo, magari ci distogliamo e in 3 risorse lavoriamo per una settimana su quello. Quando parlo di lavorare per processo, per lavorare per team di progetto, intendo questo, che a seconda di quella che è la posta in gioco la struttura è snella e flessibile, non è più rigida, non parliamo più di strutture come c'erano magari in alcune organizzazioni un po' elefantiache, dove si fa sempre quello in maniera automatica, ma si lavora appunto per obiettivi. Rispetto al discorso del convenzionamento con Modena, come diceva l'assessore, questa convenzione nasce su una spinta provinciale, dopo che tanti comuni, tra cui anche il comune di Castelfranco nella persona di Gianni Gargano, hanno chiesto più volte a Modena: convenzioniamoci perché è un'eccellenza. Ma Modena ha sempre detto no, perché se avessimo delle risorse in più non le possiamo sottrarre alle nostre attività istituzionali. Modena volentieri mette a disposizione quelle che sono le buone prassi, condivide con i colleghi, ma ha sempre detto: i progetti ve li fate voi. Noi abbiamo chiamato Modena diverse volte, è venuto qua da noi e ci ha fatto anche la formazione. Quindi alla fine è venuta fuori, dopo tutte queste sollecitazioni che le amministrazioni diverse hanno fatto, è venuta fuori questa convenzione che ha questo spirito. Ecco, magari sarà importante probabilmente anche avere delle reportistiche per capire un pochino, perché adesso ovviamente quando si parte con un'organizzazione non si può sapere a priori quanto dedicheremo, sappiamo quanto ci siamo detti che ci possiamo permettere in questo momento, quindi quello che abbiamo quantificato è quell'attività di scouting che più o meno abbiamo quantificato in un'ora giornaliera, insomma, che ci permette magari di avere così sotto controllo quelle che sono le scadenze, perché a volte impari le scadenze se non fai bene questa attività a ridosso e non sei in grado poi di presentare un progetto perché ti è sfuggita.
Grazie. Ricordo che l'Ufficio Europa era già stato istituito, era già stata assegnata una risorsa che poi se n'era andata e quindi stiamo riprendendolo in questa maniera praticamente. Chiedo se possiamo avere l'elenco dei comuni aderenti.
Sì.
Grazie, grazie anche all'assessore per le risposte. Grazie. Temellini?
Grazie. Giusto una questione di forma. Come commissione 2 sono commissario, cioè quindi c'è una commissione congiunta.
Chiedo scusa, questa è la 1.
Ma
la
2 comincia dopo.
La 2 comincia dopo e la presiderà la Bonora.
Io ho letto che è congiunta. Commissione 1 congiunta con la 2. Io sì. Non ho un ordine del giorno diverso e quindi mi sono permesso di chiedere la parola. Comunque, se posso fare la domanda è molto semplice.
Prego, però chiaramente quello, i punti che adesso stiamo analizzando sono della Commissione 1. Il punto successivo sarà della 2.
Va bene.
Prego.
Io chiedevo all'assessore, piuttosto che alla dirigente, se questa operazione qui avrà delle ricadute anche per il mondo privato di Castelfranco. Cioè, quindi questo recupero di informazioni per quanto riguarda bandi, eccetera, che ho capito, o meglio, credo di aver capito che è caratteristico, specifico per la pubblica amministrazione, se questo poi a cascata potrà portare dei benefici in termini di magari formazione, informazione anche sul nostro mondo imprenditoriale. Grazie.
Allora, sicuramente non in un primo momento, perché è stato costituito martedì e quindi in un primo momento si dovrà proprio sviluppare il discorso di recepimento, in un secondo momento sicuramente, sia per il mondo privato imprenditoriale ma anche per il mondo associativo.
Grazie.
Grazie, ci sono altre domande? Piacqua Dio, prego.
Grazie Presidente. Se ho capito bene, è la neonata Modena.eu che è in capo alla provincia di Modena, ho capito bene?
Sì, Modena.eu esisteva già, però faceva attività principalmente di informazione e di formazione.
A livello provinciale, questa è la mia domanda. A livello provinciale. Quindi prende di buono tutto il know-how che l'Ufficio Europa di Modena ha avuto negli ultimi, come esperienza negli ultimi anni, per far sì che a livello di coordinamento parta da lì per tutta la provincia. Quindi cercheranno di fare appunto questa rete con i comuni, perlomeno quelli che possono permettersi un ufficio Europa, per poter aderire ai vari bandi, alle risorse, e far sì che le risorse europee possano arrivare. Però, da come ho capito, partono dalla provincia per poi coordinarsi con gli uffici Europa presenti nei comuni che hanno aderito alla convenzione?
No, è per qualsiasi comune, non solo quelli che hanno costituito un ufficio Europa. E parte dalla provincia, perché la rete Modena.eu esisteva già a livello di informazione. Quello che fa la provincia è di allargarla e di creare questo tavolo di regia che serve proprio per lo scambio tra amministratori e dipendenti.
Ok, grazie.
Ci sono altre domande? Non essendoci altre domande, chiedo ai commissari se intendono andare direttamente al voto o in discussione su questo punto l'ordine del giorno.
Per noi può andare al voto.
Anche per il Partito Democratico si può andare al voto.
Io mi riservo, come leggo, una riflessione e poi comunicherò se sarà voto o una breve discussione o prefazione.
Per il Movimento 5 Stelle al voto direttamente, grazie.
Bene. Varie ed eventuali della Commissione 1. Se ci sono domande, se ci sono richieste, riprendendo un pochino i lavori, io chiaramente come Presidente mi collego a dei sospesi che sono rimasti e mi collego a sospeso sulle regole proposte, una bozza di regolamento, avendo già il segretario generale. Io vi chiedo scusa, ma non so più se nelle deleghe è ancora l'assessore Pastore alla partecipazione, quindi chiedo sollecito e vorrei averne risposta già nella prossima Commissione 1, se ci sarà una bozza da presentare alla Commissione per il regolamento degli istituti di partecipazione, così come ci eravamo lasciati. E poi chiedo di convocare la commissione per più matto il report di quelle serate, di quelle indagini o meno, oppure che cosa si intende fare. Le richieste erano queste al momento. Ricordo che ancora in sospeso e è già andato via il presidente della 3, il regolamento del verde. L'abbiamo sottoscritto tutti, quindi io rinnovo che gli uffici presentino anche una bozza sul regolamento del verde. Prego, Assessore. Grazie.
Grazie, Presidente. Se rispondo adesso a due delle tre sul regolamento del verde, non posso fornire una risposta. Questione partecipazione, la delega è rimasta a me, con il Segretario Generale stiamo affrontando il tema. Certamente la Commissione 1 sarà protagonista ovviamente nella redazione, nella composizione del regolamento, lo saranno, io auspico, anche tutta una serie di soggetti che sul territorio in tante occasioni ci hanno sollecitato, giustamente sollecitato, alla condivisione, alla costruzione, diciamo, di comunità di un regolamento e di una serie di percorsi. Per quel che riguarda la restituzione dei percorsi di partecipazione, di ascolto della comunità che sono stati fatti nei mesi scorsi, mi impegno nel giro di pochi giorni a concordare con lei una data per restituire alla Commissione 1 quei percorsi. Insomma, abbiamo completato l'iter, siamo a disposizione, quindi nei prossimi giorni insomma, ci sentiamo, magari anche già nelle prossime ore, già a partire da domani, per concordare una nuova data della Commissione per ritrovarci.
Nuova data che, se possiamo, la convochiamo a più massimo.
Va bene, sì, certo.
Come hanno fatto nella mensa delle Tassoni, la possiamo convocare lì e quindi sarà più agibile per i più mattesi poter venire.
Va bene, concordiamo.
Non penso cambia niente, l'avevamo poi già detto. Va bene, grazie. Allora,
aggiungo una cosa, Presidente. Chiediamo la restituzione alla Commissione.
Chiedo scusa, prego consigliere Santunione, prego.
Ah, grazie. No, chiedevo appunto in sede di Commissione, dovunque la convochiamo, va benissimo anche a più matto, di avere la restituzione di entrambi i percorsi di partecipazione, quindi anche quello fatto comunque su Castelfranco, come Commissione, perché eravamo rimasti d'accordo così. Grazie.
Allora, do atto, chiedo scusa perché non l'ho fatto prima, che si era già unito da tempo alla Commissione 1 il consigliere Ballotta. Non conosco l'ora, se qualcuno mi può dare l'orario.
Sono le 7.45.
Alle ore 19.45, quindi dichiariamo chiusa la Commissione 1 di oggi.
Se posso, scusate, sulle varie ed eventuali. Eravamo... Percorsi di partecipazione, c'eravamo lasciati, e poi chiedo conferma all'assessore, chiedendo sia una restituzione in commissione di entrambi i percorsi di partecipazione e anche una restituzione pubblica alla cittadinanza rispetto ovviamente agli esiti degli stessi. Allora, la mia proposta sarebbe che, come è stato fatto a Castelfranco, in cui è stato restituito il percorso di partecipazione sulla terza porta, venga fatta la stessa cosa a Piumazzo sul percorso di partecipazione diciamo fatto rispetto al centro storico, e che possiamo fare una commissione dedicata, una commissione 1 dedicata, istituzionale, in cui ci viene dato restituzione di entrambi i percorsi. Questa sarebbe la proposta.
Sì, consigliere Santunione, è quello che ho detto prima, cioè nel senso la commissione sarà protagonista e allo stesso tempo, in realtà, adesso dobbiamo programmare ancora qualche dettaglio, ma nelle prossime ore annunceremo le date precise di questi momenti. È evidente. Posso, Presidente? È evidente che le caratteristiche del dibattito della Commissione sono estremamente diverse da quelle del dibattito della comunità, cioè se la cittadina o il cittadino X o Y ha delle domande da pormi, in un momento di comunità può farlo e io posso rispondere. In un momento di commissione è come se fossimo, insomma, non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma davanti ad una TV, insomma, il cittadino o la cittadina ascoltano, ci vedono parlare, ci vedono interloquire, ognuno di noi ha il proprio ruolo, certo, lo esercita nelle modalità che ritiene più efficaci e migliori, ma non c'è interlocuzione con la cittadinanza. Il momento di restituzione pubblica e di comunità è diverso, certo.
Prego Marrone.
Grazie. Quando furono presentati i percorsi partecipativi si era già detto che il ritorno sarebbe stato alle comunità, quindi alla terza porta c'è stato qualche settimana fa e quello che bisognava fare era fare una serata dedicata per Piumazzo, per i piumazzesi. La commissione per me la possiamo fare anche qua, non è necessariamente da andare a Piumazzo. Quando ci sarà il momento per la cittadinanza piumazzese, l'amministrazione sarà a Piumazzo, ma per darci il report del percorso dei due percorsi penso che qui sia la sede più consona. Grazie.
Esattamente quello che avevo proposto anch'io. credo anch'io.
Bene,
che
decideremo fra la Presidenza e l'assessorato di riferimento. Benissimo. Allora dichiariamo chiusa la Commissione 1 e io cedo il spengo il microfono e cedo la parola al Presidente della Commissione 2, Maurizio Bonora.
Grazie. Procedo all'elenco dei presenti e componenti della Commissione 2. Zirotti Cristina, che sostituisce Piccioli Angela, Amicucci Modesto, Ugo Piacquadio, che sostituisce Bottinelli Laura, Roncarati Fausto, che sostituisce Savigni Luisa, presenti Cuoghi Paola, Sita Ilaria, Temellini Andrea, commissari assenti Montanari Diego e Fabbri Pierfrancesco. E noi, in continuità con la commissione precedente, in quanto commissione congiunta, andiamo ad analizzare l'ultimo punto elencato nell'ordine del giorno, che non riguarda una delibera, ma riguarda un momento molto importante, cioè l'illustrazione, la riorganizzazione della rete dei servizi educativi per l'anno scolastico 23-24, soprattutto in considerazione degli interventi di costruzione, di ristrutturazione che riguardano ben due plessi del nostro territorio, in particolare lo Scarabocchio e a seguire le Walt Disney. Quindi si tratta di un argomento estremamente importante e anche, se mi permettete, come sempre delicato. E quindi do la parola prima all'assessore Rita Barbieri.
Chiedo scusa, Presidente, volevo dare atto anche della mia presenza come consigliere non componente. Io rimango in commissione.
Benissimo, grazie. Perfetto.
Buonasera a tutti, buonasera Presidente, grazie. Questa sera abbiamo desiderato aprire anche la Commissione 2 per darvi un po' una restituzione di questo percorso importante che abbiamo costruito insieme alle famiglie, insieme alle insegnanti e insieme alle educatrici dei plessi delle scuole dell'infanzia Picasso, Mezzaluna e Arcobaleno, Girandola e ovviamente Scarabocchio. Allora, siamo partite dalla considerazione che, non avendo 59 posti dei fruiti dai bambini praticamente che vanno allo Scarabocchio, l'amministrazione comunale si è posta al centro di un accompagnamento fisico, morale e approfondito di quello che erano la ricollocazione dei bambini. Allora, che cosa succede? La prima cosa che abbiamo desiderato dare come visione importante è quella di lasciare a casa nessuno nel prossimo anno, quindi oltre a confermare i posti che attualmente sono fruiti, andare a riconfermare nelle iscrizioni per il prossimo anno gli stessi posti. Anzi, abbiamo cercato di mantenere la possibilità anche di un ampliamento e di un approfondimento. Sto parlando ovviamente per quanto riguarda i bambini fascia 0-3, quindi in questo momento mi sto rivolgendo ai nidi e ai servizi educativi. E questi bambini praticamente andavano risistemati all'interno di strutture attualmente presenti sul territorio di Castelfranco, sul capoluogo. E quindi abbiamo studiato più o meno quello che potevano essere le sistemazioni più consone. Abbiamo fatto un preliminare incontro con la dirigente scolastica Baraccani, che insomma, è la referente delle scuole dell'infanzia, dove noi siamo andati a con la quale siamo andati in interloquire per poter andare a capire che cosa poter concordare come sistemazione futura dei bambini del nido e della scuola dell'infanzia. A gennaio si aprono le iscrizioni della scuola dello Stato, quindi abbiamo analizzato da subito quelle che potevano essere le previsioni dei bambini del prossimo anno scolastico, scuola dell'infanzia parlo, e in base a quelle che erano le iscrizioni ipotetiche e poi a iscrizioni chiuse avvenute, abbiamo confermato il fatto che potevamo dare sistemazione a tutti i bambini. Detto questo, tutti i bambini della scuola dell'infanzia potevano essere... Andate via.
Chiedo un attimo, per esigenze nostre dobbiamo abbandonare, ci dispiace, ma salutiamo
tanto,
la commissione,
sì,
c'è la registrazione, ci interesseremo dopo.
Banco, grazie. Certo, prego.
Cille.
Buonasera, presto, grazie. Quindi faccio un attimino un riassunto. Alla scuola dell'infanzia abbiamo potuto accogliere tutti i bambini che sono in lista, cioè che erano iscritti in quel momento, e abbiamo concordato con la preside la necessità di rivedere gli spazi che prevedevano nidi e infanzia per poter risistemare tutti i bambini per il prossimo anno scolastico. Detto questo, abbiamo... Mi fermo. Sì. Bene, vado avanti. Abbiamo concordato con la dirigente scolastica che arrivederci. Abbiamo concordato con la dirigente scolastica il bisogno di trasformare gli attuali spazi, anche in parte fruiti dalla scuola dell'infanzia attuale, e trasformarli e portare i bambini in altre sistemazioni. Che cosa abbiamo concordato? Abbiamo praticamente concordato con la dirigente, abbiamo comunicato a lei che due sezioni della scuola dell'infanzia Picasso si trasformeranno in sezioni di nido. E le due sezioni dell'infanzia Picasso andranno all'interno della scuola chiamata Mezzaluna. Ok? Perché all'interno della scuola Mezzaluna regolarmente riconosciuta come scuola dell'infanzia, la parola, praticamente noi andiamo ad ampliare quelle che sono le sezioni previste, di cui una sicuramente è da riqualificare. E all'interno dello spazio Picasso noi andremo a sistemare i bambini del nido girandola e arcobaleno, e sono bambini praticamente con una gestione diretta, dove dentro ci sono le sezioni gestite direttamente dall'amministrazione comunale. Quelle sezioni del nido praticamente della scuola Picasso, è possibile fare lo spostamento dei bambini di arcobaleno e girandola, perché all'inizio la scuola Picasso era prevista come nido, quindi è accreditata per essere comunque fruita da bambini di fascia più bassa. Quello che non invece può fare è la scuola Mezzaluna, che invece nasce con l'accreditamento 3-6, quindi non si poteva fare che così, cioè prendere all'interno della scuola Mezzaluna le sezioni statali d'infanzia, trasformare il Picasso di nuovo in sezioni di nido e trasferire come ultima istanza i bambini della scuola del nido Scarabocchio all'interno dell'attuale nido arcobaleno girandola. Allora, è stata un'operazione un po' ad incastro, perché tutto è nato dalla valutazione di quanti bambini avevamo iscritti nelle scuole dell'infanzia statale, perché comunque alla fine abbiamo dovuto fare delle valutazioni sui numeri dei bambini iscritti. Quando ad iscrizioni chiuse abbiamo verificato che effettivamente i bambini potevano essere, diciamo, risistemati, concordandolo con la dirigente scolastica, abbiamo fatto questa operazione. Quindi in realtà quello che abbiamo fatto è portare all'interno della scuola scuola Mezzaluna, che era una scuola comunale di infanzia, trasformandola completamente, come prevede comunque la normativa del Ministero dell'Istruzione, tutta in scuola dell'infanzia statale, e abbiamo ripreso gli spazi della scuola Picasso e trasformati nuovamente in nido, come era all'origine. Quindi abbiamo il nido di infanzia, non è completamente tutto nido, ci sono comunque tre sezioni che rimangono dello Stato, la scuola dell'infanzia, più abbiamo due sezioni di nido, che erano comunque precedentemente scuola dell'infanzia, che vanno a Mezzaluna, in più lì abbiamo il centro bambini e famiglie, che comunque è già una sezione attiva per quanto riguarda progetti diciamo integrativi, educativi integrativi del comune. E tutte queste operazioni noi le abbiamo condivise con la dirigente scolastica e poi ovviamente le abbiamo presentate al corpo docenti, che vuol dire che abbiamo fatto un incontro con le insegnanti statali, insegnanti che hanno diciamo appreso il bisogno dell'amministrazione, che andava a chiedere una faticosa collaborazione, perché quando si spostano comunque delle docenti o degli spazi sicuramente è molto delicato il passaggio, però insomma anche il bisogno della comunità di Castelfranco di non lasciare a casa nessuno era molto forte. Diciamo che la condivisione sulla visione prospettica che l'amministrazione ha dato è stata anche accolta da chi insomma fa scuola sul nostro territorio. Poi abbiamo incontrato le educatrici, sia le educatrici che lavorano con noi e che sono comunque dipendenti direttamente dell'amministrazione comunale, quindi a gestione diretta, ma anche abbiamo condiviso in prima istanza il gestore in appalto, quindi Gulliver, abbiamo comunicato a loro il bisogno di trasferire Scarabocchio all'interno di Arcobaleno e Girandola, e dopo abbiamo incontrato anche le educatrici che sono in appalto, quindi abbiamo fatto diverse plenarie. Ultimi, ma non per ultimi, perché la decisione volevo dirvi una cosa anche importantissima, che abbiamo voluto incontrare i genitori in una plenaria sia della scuola dell'infanzia che dei nidi d'infanzia insieme, perché come scelta dell'amministrazione era quella di condividere un progetto di comunità. Cioè quando si costruisce da zero una scuola, da quando si dà una visione di prospettica importante, dove quando si va a parlare di polo educativo sicuramente bisogna parlare a tutti quanti insieme e ascoltare tutte le istanze e tutte le perplessità. In quella sede devo dire che i genitori hanno capito, ovviamente hanno portato i bisogni personali, come era normale che fosse, hanno capito la visione anche dell'amministrazione, quello che è un po' la criticità, sicuramente nelle prossime, che adesso vado a affrontare, iscrizioni che non sono ancora aperte per i nidi, per il prossimo anno scolastico, ovviamente sarà sollevato sicuramente il discorso della prossimità, perché ovviamente non avendo più un nido magari di chi vive nella zona dello Scarabocchio, sicuramente verrà sollevato il bisogno di una fruizione della viabilità che sarà nostra cura anche in altre sedi comunque affrontare. Noi abbiamo chiuso le iscrizioni della scuola, noi dico come ufficio unico in collaborazione con le scuole statali, abbiamo chiuso le iscrizioni e quindi la graduatoria è stata pubblicata per la scuola dell'infanzia e prima di aprire le iscrizioni ai nidi d'infanzia abbiamo praticamente deliberato quello che è il piano dell'offerta dei servizi per il prossimo anno, andando a identificare per chi si iscriverà per settembre prossimo quelli che saranno già gli spazi risistemati dei nostri servizi. Quindi all'interno del piano che abbiamo deliberato in giunta praticamente la settimana scorsa, abbiamo raccontato quelli che sono i nostri servizi, la nostra visione di sistema integrato, tutti quelli che sono gli orari, come praticamente il progetto e quelli che sono i metodi di ammissione per quanto riguarda le iscrizioni ai nidi, e abbiamo già messo quelli che sono gli indirizzi nuovi delle sezioni, come verranno sviluppate da settembre. Ok? Quindi chi si iscriverà il prossimo anno avrà queste informazioni già in tempo reale. Quindi abbiamo incontrato chi già fruisce dei servizi, abbiamo detto loro le trasformazioni e andremo praticamente a raccontare attraverso questo documento pubblicato ad iscrizione aperta quello che saranno gli spazi, quelli che saranno gli spazi, e poi andremo a raccontare come ultima istanza la volontà di, insomma, di raccontare un po' il progetto anche a chi verrà, magari a chi iscriverà i bambini e chi, insomma, andrà a capire quello che andremo a fare nei prossimi anni. Ok, e io più o meno credo di avervi raccontato tutto. Ecco, quello che per me è importante comunicare è la visione che abbiamo condiviso anche come amministrazione, cioè il fatto che quando succedono questi grossi eventi come è il PNRR, quando nascono queste grandissime opportunità, che sono opportunità da cogliere per una visione futura, anche e soprattutto per i nostri bambini, ma le nostre famiglie, andiamo a raccontare sicuramente anche a chi fruisce nel qui e ora dei servizi sia educativi che anche la scuola dell'infanzia, che comunque ci prendiamo carico dei bisogni, cioè quindi andiamo a raccontare a chi vive la scuola che riconosciamo il bisogno. Infatti in questi giorni stiamo provvedendo ai sopralluoghi anche con la parte tecnica per andare a verificare e ad ascoltare le insegnanti se hanno necessità o migliorie da chiedere, oppure andare a fare delle manutenzioni per poter andare ad ottimizzare gli spazi nuovi proposti anche in diversi contesti. Quindi cerchiamo di prenderci cura anche dell'interno delle scuole, non solo dei muri, ma anche di chi vive un attimino all'interno delle scuole. E è un lavoro importantissimo, stiamo cercando di impattare il meno possibile, ma tutti quanti siamo consapevoli che i prossimi mesi saranno mesi faticosi, perché dovremo affrontare traslochi, dovremo analizzare quelli che sono i materiali comunque da riutilizzare in un futuro, magari in altre, cioè quando sarà finito lo scarabocchio, cioè dovremo cercare di capire cosa tenere, cosa no, e quindi è un progetto aperto, sono tavoli aperti costanti tra le scuole dell'infanzia, i nidi d'infanzia, in appalto, in gestione diretta, l'amministrazione e un po' tutto quel mondo della scuola, quindi sarà per l'ennesima estate un'estate di grande lavoro. Tutto qua.
Domande, consigliere Temellini.
Grazie Presidente. Io non ho capito una cosa, prima avete parlato di 59 posti che vengono ridistribuiti, però poi adesso, se ho capito bene, si parla del fatto che le iscrizioni ai nidi non sono ancora aperte e che la volontà è quella di non lasciare a casa nessuno, ma come fate a sapere quanti saranno le iscrizioni al nido quest'anno? Ho capito bene? Cioè, quindi c'è una variabile che è incerta ancora. Quante saranno le iscrizioni nuove?
Allora, i posti che noi abbiamo preventivato sono gli stessi posti che noi perdiamo allo scarabocchio. Cioè, nel senso, noi abbiamo lavorato sui posti fruibili, ok? Anzi, ho chiesto un ulteriore sforzo in più alla mia dirigente. Ho chiesto di poter anche ampliare l'offerta. Che vuol dire? Noi come amministrazione abbiamo in continuità sempre dato ai tecnici la volontà di costruire progetti e accoglienze diversificate. Ecco perché noi abbiamo nel nostro piano dell'offerta, abbiamo sicuramente la visione di un sistema integrato. Che cosa vuol dire? Che noi andiamo a parlare, a coinvolgere in un progetto di accoglienza di bisogni di fruizione anche i due, diciamo, le due gestioni di nidi privati che sono convenzionati, e intanto lì sappiamo quanti posti intanto potrebbero arrivare. E i posti che noi perdiamo allo scarabocchio sono posti che noi abbiamo trovato in altre sistemazioni, ok, ovviamente analizzando altre strutture, ma quei 59 posti lì ci sono. Anzi, adesso non me li ricordo esattamente quanti sono, ma magari Patrizia aiutami, sono posti, ci sono anche posti in più, perché abbiamo con l'offerta sui servizi educativi integrativi aperto ad altri modi di accoglienza, che possono essere per esempio fruizioni, sono mattutine, non so, con progetti che i bambini vengono, insomma, vivono il nido in modo diverso, però sul nido standard, che molto probabilmente era la domanda che lei mi faceva, i posti ci sono e sono quelli, forse qualche posto in più, ma adesso ho perso il conto.
Provo a dare qualche numero. Allora, i servizi interessati sono due nello spostamento. Quello che ha appena illustrato l'assessore è il fatto che in questi giorni la giunta comunale ha approvato il piano dell'offerta dei servizi educativi per il prossimo anno scolastico in vista delle prossime iscrizioni. Mi spiego. E quando si aprono le iscrizioni, prima viene fatto questo documento, che è appunto l'offerta. L'offerta tiene conto sia delle nuove offerte per i nuovi iscritti, sia di quelli che già sono in seno per le conferme. Immaginiamoci che al nido ci sono tre sezioni di età. Ogni anno quelli dei tre anni escono. Okay? Rimangono quelli, diciamo, da 0 a 1 anno, che insomma, rimangono le altre due annualità. Quindi ogni anno l'amministrazione conferma se vuole mantenere, diminuire o aumentare le offerte che fa la cittadinanza. Questo determina, in relazione a quelli che sono gli uscenti, quelli che sono coloro che entreranno. E noi le graduatorie, che sono un atto tecnico, le facciamo sulla base di queste indicazioni politiche che la Giunta come organo esecutivo dà. Quindi, quello che stava dicendo l'assessore è che a fronte di una, necessità di andare a dismettere un contenitore fisico, l'amministrazione è riuscita, con tutta una serie di orchestramenti che ha fatto, a mantenere inalterato il numero di offerte rispetto all'attuale, anzi a darsi la possibilità, qualora dovessero arrivare ulteriori finanziamenti regionali per la gestione, come speriamo, di incrementare l'offerta. Questo ha invarianza di costi, cioè senza andare a noleggiare dei container, senza andare a spacchettare i bambini e senza allontanarli dal centro. Okay? Allora, noi in questo momento, l'anno scorso, più o meno in questo periodo, avevamo fatto un piano dell'offerta dei servizi educativi per 158 posti. Con questa operazione, e quindi parlo sia dei nuovi che dei vecchi, no? Con questa operazione l'amministrazione va a dire che offre 162 posti che possono diventare 178 posti se vengono mantenuti i finanziamenti regionali, che sono quelli che a gennaio ci hanno fatto aprire la sezione in più. Di servizi di nido tradizionale, ok? Oltre a questi servizi di nido tradizionale ci sono poi i servizi di spazio bambino, che sono 9 ma possono diventare anche 18, i servizi di nido flessibile che possono arrivare addirittura a 30, più tutti i servizi integrativi che stanno andando benissimo, di Emilio e Stella Sellina, che sono quei servizi appunto senza affido ma con i genitori o altri familiari, che possono essere ulteriormente modulati. Come otteniamo questa cosa? La otteniamo utilizzando la mezzaluna che accoglie sezioni statali, che aveva delle sezioni libere, ok? E quindi stamattina con la preside siamo andate insieme all'assessore, abbiamo visto come possono in qualche modo essere rimesse in funzione delle sezioni che erano usate come laboratori in questo momento, no? E poi andiamo a il nido, la scuola dell'infanzia Picasso,
un tempo era un nido, quindi ha tutte le caratteristiche dal punto di vista architettonico, di permessi che l'UFL può dare, quant'altro, per essere autorizzata al funzionamento, perché la normativa regionale sui nidi è molto precisa e quindi ci vogliono delle caratteristiche fisiche specifiche. Non possiamo pensare che una scuola primaria, ad esempio, diventi un nido. Ci vogliono delle caratteristiche fisiche che già aveva il Picasso, quindi senza costi aggiuntivi. Era nato come nido, il presidente lo sa bene, essendo all'epoca assessore, era nato come nido, tra parentesi, sono spazi bellissimi, stamattina cioè, mi sono riempita gli occhi, oltre che della bellezza dei bambini, anche insomma della bellezza di questi luoghi, che quindi senza nessun intervento aggiuntivo, cioè non devono essere messi batterini, non devono essere create le zone filtro, possiamo, diciamo, andare a riempire con i nostri servizi. Lì andiamo a spostare le nostre educatrici comunali, che in questo momento sono ad Arcobaleno Girandola, le mettiamo lì per il semplice motivo che allo Scarabocchio c'è la sezione dei lattanti. Per avere i lattanti, per poter essere autorizzate al funzionamento, ci vuole la cucina interna e quindi ci spostiamo, ci trasferiamo di là. Boh. E quindi facendo così, dove adesso abbiamo la Picasso, riusciamo a mettere le due sezioni di Arcobaleno e quella di Girandola, che fanno 37 più 16 bambini, quindi li andiamo a mettere tutti lì. Rimane il centro bambini e famiglie, che può sviluppare la sua attività in orario pomeridiano, il sabato mattina e il sabato pomeriggio, mantenendo quindi gli stessi gruppi, mentre invece nell'attuale Girandola e Arcobaleno andiamo a mettere le cinque sezioni di Scarabocchio, tenendo presente che erano quattro di là e una stava già lì, le mettiamo insieme, ok, accorpando anche delle sezioni delle educatrici, perché affidandolo alla cooperativa possiamo portare le sezioni a 21 invece che a 16, insomma con tutta una riorganizzazione che facciamo, quindi lì riusciamo a mantenere le sezioni e possiamo arrivare a 74 posti contro i 58 di cui parlavamo, quindi c'è spazio anche per quell'ampliamento che dicevamo prima. Oltre a quello possiamo mantenere lì lo spazio bambino, quindi questo, diciamo, a invarianza di costi.
Grazie.
Grazie Patrizia.
C'è una cosa, no, ma allora intanto è stato un'operazione a giro di valzer incredibile che ovviamente ha portato ad incontrare tanta gente, tante persone, e che fanno veramente un valore aggiunto per la nostra comunità. Cioè noi abbiamo sicuramente dato delle indicazioni alla dirigente, che è stata veramente puntuale nel fare l'analisi e soprattutto nel cercare di dare restituzione, perché il fatto di non... La continuità che i genitori avevano espresso nella sede plenaria, ma come? Quindi le insegnanti, le educatrici, siamo riusciti anche a mantenere questo, cioè anche la continuità della referente e della sezione, quindi abbiamo preservato anche quello che ha un impatto emotivo. In più credo che sia importante come restituzione dare anche a questo consesso il fatto che questi progetti nascono magari con un'incognita, che è dove andremo a finire, però se poi l'obiettivo è quello di preservare il valore del bisogno delle famiglie e quindi dei bambini e tenerlo al suo centro, come è la visione da sempre dell'amministrazione, credo che dare la restituzione a accogliere sempre di più e porsi anche, abbiamo aperto delle sezioni anche durante il periodo pandemico, non ci siamo mai fermati, cioè il fatto di riuscire a cogliere anche l'opportunità della regione, dove a gennaio abbiamo aperto un'altra sezione ancora di 14 bambini, vuol dire dare delle risposte alla comunità. E quindi ci poniamo anche sul discorso di fare questo bellissimo polo scolastico, insomma, futuro, con una visione dove l'educazione
per questa comunità ha sicuramente trova il suo centro, ecco, e quindi è fondamentale non parlare solo di muri, che non è, vuole essere riduttivo, è soli, solo, ma all'interno dei muri ci sono delle persone piccole e anche grandi, e tutto un mondo che gira intorno a questo, perché parliamo di bambini, di genitori, di famiglie, di nonni, di zie, insomma di un sistema che si muove. Quindi questo è importantissimo. E ecco, vi volevamo dare una restituzione perché giustamente ci sembrava corretto, visto che ce l'avevate anche chiesto. Sì.
Ci sono domande?
Ho ancora un paio
sì,
di domande.
Sì, consigliere Temellini.
Grazie Presidente. Quando finisce tutto questo sudoku, questo spostamento, eccetera? Quindi quando è che andiamo a regime? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è di carattere un po' più generale. Rispetto alle graduatorie, sono molti quelli che non riescono ad accedere alle strutture, all'offerta educativa del comune? Cioè, quanti rimangono fuori, esclusi dal corso?
Allora, io le posso dare una informazione. Allora, intanto noi da settembre abbiamo finito, cioè tutti questo settembre siamo tutti sistemati nelle scuole, nelle sezioni nuove, cioè da già questo progetto, cioè noi lavoriamo già con un piano dell'offerta già dal prossimo settembre, quindi noi lavoreremo da domani, anzi abbiamo già iniziato a lavorare per far sì che a settembre gli spazi siano pronti per accogliere la nuova sistemazione, ok? Lo scarabocchio è sempre dentro al discorso del PNRR, quindi vale nel 2026 massimo, dobbiamo dare consegnare tutte le chiusure dei progetti, quindi sì, 18 mesi vediamo, cioè noi dovremmo fare, magari facciamo anche prima, non lo so, però comunque la visione è sicuramente 2 anni scolastici, questo non lo so, io mi auguro, sono 12, insomma sono quasi 20 quasi. Un anno, 18, sono 18 mesi, cosa sono? 12, un anno e mezzo. Sì, però ci sapete che gli anni scolastici sono sempre a cavallo, dobbiamo sempre cercare di capire come si va ad impattare, insomma, queste cose qui. E, io vi volevo dare un anticipo perché molto probabilmente non ci vedremo e vi rubo un attimo sul discorso delle Walt Disney, che non è questa la sede, ma vi volevo già dare un po' di restituzione. Allora, il progetto Walt Disney è un progetto che è arrivato ieri, l'altro venerdì siamo stati convocati urgenti dal sindaco e stiamo cercando di provare a costruire insieme all'ufficio tecnico questo nuovo ovviamente progetto esecutivo. Io penso che la centralità alla quale noi vogliamo riportare sempre il bisogno, quindi famiglie e bambini e insegnanti in questo caso, valga anche per la Walt Disney. Quindi vi verrà presentato presto un'idea progettuale dove si va ad impattare praticamente zero con quelli che sono gli anni scolastici a venire. Non mi chiedete tecnicamente come, ma lo sviluppo di questa riqualificazione si è chiesto che possa preservare gli spazi fruiti dai bambini durante l'anno scolastico, quindi vediamo un attimino quello che si riesce a fare. Quindi ci saranno degli interventi in equilibrio e questa è la richiesta. Una cosa importante, in generale noi abbiamo nidi che vi abbiamo raccontato e scuole dell'infanzia un po' su tutto il nostro territorio. Il progetto dello Scarabocchio ha messo in movimento una serie di valutazioni e anche bisogni magari di piccole manutenzioni o visioni su tutti i nostri servizi educativi e scolastici, cioè faremo comunque un'indagine e entreremo insomma in tutte le scuole per vedere effettivamente di ripartire tutti quanti con una restituzione di ottimizzazione anche con piccoli interventi a settembre.
E Io, Presidente, se me lo consente, approfitterei, certo, della presenza dell'assessore per chiedere una cosa, però non è di questo ordine del giorno, quindi potete anche...
No, prego, prego, non rispondere. Prego.
Volevo chiedere un aggiornamento delle Marconi, visto che parliamo di date, di arrivo, eccetera. E siccome in giro sento delle voci, ne approfitto per chiedere, è confermato quindi che quello che ci era stato detto, cioè che quindi il prossimo era Natale, no? Le prossime vacanze, viene rifatto lo spostamento all'indietro o no?
Quelli che sono gli ultimi aggiornamenti è che noi dovremmo fare il trasloco dai contenitori, dai container alla scuola Marconi nel periodo delle vacanze di Natale 23-24. Sì. Confermato al momento, non ho altre notizie.
E consigliera Santognone.
Grazie Presidente, solo per verificare se ho capito bene, diciamo, le operazioni. Allora, tre sezioni di cui due arcobaleno e una girandola vanno nella scuola Picasso, giusto? E di quanti bambini parliamo, tanto per avere un'idea? Allora, 37 più 16, ok. Sono 37 di arcobaleno e 16 di girandola, giusto, perfetto. Nell'attuale edificio, girando l'arcobaleno, vanno le sezioni di Scarabocchio. 5 o 6 che non ho capito? Ok, quindi alla fine saranno 64 posti.
Alla fine il Scarabocchio ci può, a Scarabocchio che diventa girandola, ci possono stare o i 58 attuali o 74 se facciamo la quarta sezione, perché in questo momento noi abbiamo finanziato il bilancio comunale, abbiamo quattro sezioni. Ci siamo riservati di fare la quinta sezione qualora
la regione mantenga. Ok, quindi una sezione di Scarabocchio è già presso girandola arcobaleno e quindi diventano 58 posti che possono diventare 74. Gli spazi che si liberano in Picasso per trasferire arcobaleno e girandola si liberano tramite il trasferimento di scuola dell'infanzia.
Quindi noi già quest'anno avevamo preso per ricavi delle nascite che c'era stato.
Ok, due sezioni però di scuola dell'infanzia Picasso vanno a Mezzaluna, giusto? Ok.
Posso dire una cosa, Presidente, importante. Noi quando abbiamo incontrato la dirigente scolastica, ovviamente sul discorso dello spostamento della sezione diciamo di infanzia, avevamo ipotizzato insieme a lei, a seconda della sua discrezionalità, il fatto che secondo lei poteva essere giusto spostare sicuramente quella dei 3 anni direttamente lì, perché così nessuno aveva vissuto mai Picasso, e quei bambini 13 che avevano vissuto il primo anno a Picasso erano i meno impattanti rispetto alle altre sezioni che sono più grandi, 18, 19. È ovvio che questa cosa in sede di conferenza con le insegnanti è emerso il bisogno da parte del collegio docenti di verificare, e questa è una loro competenza, chi spostare, cioè loro possono decidere autonomamente, essendo stato, quale sezione spostare. Ok, noi abbiamo proposto quello che la dirigente ha proposto quella della 13, però loro come collegio, se la rimettono in discussione con la loro dirigente, noi non possiamo dire nulla, ok, è una loro competenza.
Dico solo l'ultima cosa, scusate, per verificare sempre che abbia capito bene, quindi alla fine, nel contenitore Picasso, lo chiamo così, no? Ci saranno 3 sezioni di nido, quelle che erano Arcobaleno e Girandola, e poi 3 statali di materna. Ok, allora direi più o meno di aver capito.
Altre domande? Se non ci sono domande, penso possiamo concludere il nostro incontro. Io volevo ringraziare l'assessore, la dirigente Tagliazucchi, credo che ci abbiano illustrato un lavoro estremamente coscienzioso, attento e devo dire anche con dei risultati importanti, perché non solo salviamo l'offerta, ma addirittura andiamo ad aumentarla. Posso esprimere poi infine soddisfazione proprio pensando e riflettendo sul fatto che i plessi Scarabocchio, e poi posso dire già anche quello Walt Disney, erano veramente plessi molto che risalivano agli anni 70, quindi avevano veramente, veramente un grande bisogno di intervento, soprattutto dal punto di vista energetico. Sono scuole che sono state costruite con dei criteri che attualmente sono veramente proprio non compatibili, e quindi è veramente un grandissimo lavoro che ci aspetta, però sarà anche una grande soddisfazione utilizzare questi fondi europei per queste nostre scuole. E poi la mobilità, e queste che sono estremamente faticose, però sono tipiche del settore educativo, difficilmente altri settori avrebbero la capacità, scusate, di poter avere tanta flessibilità e tanta elasticità. Penso al plesso Picasso che aveva da sempre sezioni, quando io arrivai nel 2009, sezioni di prima era un nido, poi con la grande richiesta di infanzia che ci fu tutto trasformato in infanzia, c'era infanzia comunale e infanzia statale che convivevano, poi grazie alla insistente richiesta di statalizzazione anche lì ci sono stati cambiamenti importanti che hanno impattato con le persone, e quindi siamo arrivati finalmente alla statalizzazione. E comunque interessa, poi ci sono stati gli anni del terremoto, gli anni del terremoto hanno impattato le scuole di infanzia e i nidi a Castelfranco, e questo ha voluto dire, ve lo potete immaginare, tutto quell'ambaradan si è vissuto, ma le nostre educatrici, i nostri uffici sono sempre stati estremamente all'altezza. e non si sono mai tirati indietro, quindi questo lo dico con molta soddisfazione e quindi ringrazio anche di questo grande lavoro che è cominciato e che adesso continuerà. Grazie, in bocca al lupo.